L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:06, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra in diretta da Intragna, frazione di 897 abitanti del comune svizzero di Centovalli. Siamo naturalmente nel Canton Ticino, da qui vi racconteremo della Fondazione Bordei e Terra Vecchia. Con noi ci sarà il presidente della Fondazione, Pietro Lehmann, ma non solo lui sarà l'ospite di questa puntata. Da Cavigliano è arrivato a trovarci anche Pascal Maior, agricoltore, giardiniere, viticoltore, frutticoltore e molto molto altro. Ma partiamo subito con la musica della domenica mattina. Di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra. Nove minuti in questo istante, allora do il benvenuto a Pietro Lehmann. Buongiorno Pietro, come stai?
Bene, bene, una bella giornata.
Mi hanno suggerito da casa, sai, da casa mi dicono che è stato il tuo compleanno pochi giorni fa, auguri!
Grazie, non bisogna dire quanti anni, ma...
No, ma guarda, tanto comunque sia, quanti siano non ci interessa, l'importante è che tu sia felice e che stia facendo ciò che... avresti sempre voluto fare, come in tutta la tua vita, quindi lo sappiamo praticamente tutti, dal Gioia a Milano, sei tornato a casa già qualche tempo fa, qualche anno fa, l'ultima volta che ci siamo visti eravamo su...
A Campovalle Maggia.
Sì, Cimalmotto, mi ricordo, sì. Che ci hai raccontato di questo tuo ritorno, ora invece siamo nelle Centovalli. Raccontaci come sei arrivato qua e soprattutto come è partito questo nuovo sogno.
Ma sai, dopo 35 anni al Gioia desideravo tornare in Ticino e creare qualche cosa, non più al mio servizio tra virgolette, quindi il mio ristorante, quello che facevo, ma fare qualche cosa più per la società, per gli altri, anche in un'ottica di riflessione, quindi creare un luogo dove le persone potessero venire, rifugiarsi, riflettere, trovare nuove vie, nuove soluzioni e stare bene, insomma. In una prima fase avevo cercato in Valle Maggia, ma non si è dato, e poi sono venuto a sapere della Fondazione Terra Vecchia Villaggio che cercava nuove idee, e con un amico monaco indiano abbiamo portato un progetto che è stato accettato più di 2 anni fa, e quindi l'anno scorso l'abbiamo dedicato alla progettazione, a sistemare le cose, e quest'anno siamo partiti concretamente con questo luogo, in questo luogo che è magico, perché Bordè e Terra Vecchia sono bellissime, poi sono in fondo alla valle, quindi non passa nessuno, è silenzioso, pieno di alberi, è veramente un luogo straordinario dove ispirarsi e dove raccogliersi. E a Bordè, a parte aver aperto il ristorante giardino dedicato al cuoco cinese Angelo Conti Rossini, perché il suo ristorante il Bissago era giardino, abbiamo anche creato un centro multiculturale dove si può fare pratiche da yoga, ma anche conferenze, anche incontri. E a Terra Vecchia sta per essere aperto un monastero con un carattere ecumenico, quindi dove le persone possono, i vari pensieri possono unirsi e raccogliersi. E soprattutto siamo un ecovillaggio, quindi l'aspetto di presa di posizione amici della natura è molto importante, molto presente.
Quindi apertura al mondo tutto, non stiamo parlando di un monastero che può ospitare solo credenti di una certa filosofia, religione. Spieghiamo questa cosa molto bene, cioè davvero grande apertura e un posto magnifico. Penso che in tanti siano già stati a Bordè, quindi abbiano visto l'unicità di questo luogo, in cui adesso vi aspettate che le persone possano venire e godere di questa natura, di questo posto meraviglioso, nel pieno rispetto della natura, degli animali, delle persone.
Ma sai, un'osservazione di quello che succede, ed è sempre spesso successo anche nella mia vita, è che alla fine le idee dividono e ognuno ha idee diverse. Invece sarebbe interessante accogliere le idee dell'altro, e nel mondo filosofico e religioso ancora più accentuato, quindi uno è convinto di avere lui la verità, che solo lui è più bravo, eccetera, eccetera, e questo crea divisione, se non oltre, poi si va anche a picchiarsi, si va a fare altre cose. E quindi l'intento, che è molto attuale, molto contemporaneo, quello invece di unire, creare un luogo di pace, perché alla fine tutti ricercano un benessere profondo, di star bene, anche di essere amici degli altri. Per strani motivi non si riesce ad esserlo fino in fondo, e lì si praticherà questo. Poi noi naturalmente seguiamo un nostro pensiero, quindi abbiamo delle nostre pratiche che facciamo. Per esempio, siamo una comunità vegetariana perché crediamo che sia molto rispettoso essere vegetariani della natura, per molti motivi che tutti conoscono, ma siamo aperti a cosa fanno gli altri. Cioè non è che, per esempio, accanto a noi a Terra Vecchia c'è il Ritiro, che è un monastero cristiano con il quale abbiamo una grande amicizia, già una vicinanza, e quindi siamo già in un dialogo. Ma anche poi il dialogo porta a sviluppare cultura, quindi lo scambio porta che io capisco qualcosa di te, tu capisci qualcosa di me, e si va lontano in questo, no? Perché altrimenti ci si fossilizza su se stessi, no? Pensando che il nostro giardino è sempre il più bello da coltivare, e gli altri bisogna tenerli lontani.
Quindi da Palaniedra si arriva a Bordè facilmente?
Da Palaniedra si arriva a Bordè in una strada stretta, ma che funziona benissimo. Bisogna un po' suonare nelle curve, e poi invece per Terra Vecchia ci si arriva a piedi, o da Rasa oppure da Bordè. E questo è un bene, sia la strada stretta che andare a piedi, perché arrivano persone che veramente vogliono venire per uno scopo. È una sorta, quasi, lo dico ai clienti che vengono su, è quasi un pellegrinaggio venire su, perché devi fare uno sforzo per arrivare e raggiungere il posto. E quindi rimane un posto che vorrà rimanere anche in futuro, non un luogo turistico dove arrivano i pullman, no, deve essere un luogo sempre di raccoglimento.
Pietro, è una fondazione Terra Vecchia Bordè, quindi bisogna partire da questo concetto, il concetto che lo scopo di lucro non c'è.
No, non c'è né nel ristorante, né nulla, quindi le attività ci servono per mantenere gli spazi e per promuovere le attività sociali. Per esempio adesso a fine agosto faremo un incontro col mondo degli autistici, e quindi è sempre però in una chiave integrativa, dove chi è diverso viene integrato, non viene messo da parte. E questo è un aspetto nella mia vita importante, perché, come dicevo all'inizio, prima ho costruito, col ristorante, ho avuto la mia famiglia, ho fatto casa, eccetera, eccetera. Adesso finalmente per me posso dedicarmi agli altri, a qualcos'altro, e ti dirò che è un bel rilassamento, perché in qualche modo non devo più ottenere dei risultati a tutti i costi di fare o di essere, ma posso dare, e questo dare mi sta nutrendo molto. È un momento molto, molto bello, devo dire. Com'è.
Quindi è un po' il cerchio che si chiude, no? Tu che inizialmente approdi al mondo dei vegetariani, vegani, e poi torni dando qualcosa ancora tu di nuovo alla natura, ma non solo alla natura. Veramente vedo un po' un cerchio che si chiude, no? Si chiude, ma che continua, la freccettina continua a girare sempre.
Beh, quello che dici è interessante, perché a volte, l'ho fatto anch'io spesso nella vita, tendiamo a prendere, a tenere a noi, invece al momento in cui si impara a dare, è questo lo stato in cui vorremmo essere, e quindi sia un cerchio che si chiude, ma anche una realizzazione di qualcosa che era importante da fare in quel modo, invertendo la rotta. E poi, vabbè, il desiderio è sempre, e poi c'è tanta strada da fare, ma di poter diventare un luogo ideale, un piccolo Monte Verità, dove delle utopie vengono realizzate, dove, perché in realtà si riesce sempre a realizzare ciò che sogniamo. Noi pensiamo di non riuscire a farlo, ma il sogno è sempre realizzabile. Anche Pascal, che è una persona molto, molto creativa, faccia un sacco di cose, ma riesce a farle tutte, no? Ma perché crede in un sogno e lo persegue come tale, e quello si realizza sempre, no? Invece si pensa che se non si fa quello che dicono gli altri non si riesce a realizzare, ma non è così.
Parli di Pascal Mayor, che è l'altro ospite insieme a te, un altro personaggio che ha tanti sogni e che, come dicevi tu, alcuni li ha già realizzati, altri li realizzerà. Con lui parleremo tra pochissimo. Prima di ascoltare la prossima canzone, però, Pietro, volevo solo chiederti: ma chi sono Elia Ferrari e Ivo Fühlmann? Sono due contadini, tanto vicini a te.
Sì, tanto vicini, perché innanzitutto loro sono i contadini che affittano i terreni della fondazione più altri, quindi hanno creato un'azienda agricola tutta biologica, e dove con loro c'è una grandissima collaborazione. Banalmente prendiamo le verdure dall'orto per il ristorante, ma anche c'è un altro aspetto importante che è importante per me da spiegare, perché loro avevano un allevamento di mucche da carne, e noi siamo una comunità vegetariana, ma anche che si previge di proteggere gli animali, quindi per noi quello è l'ideale da perseguire. Quindi ci siamo detti: come fare a continuare quello che voi fate senza perdere il guadagno che avreste a vendere la carne? Quindi noi semplicemente, come fondazione, ogni anno gli paghiamo quello che guadagnerebbero vendendo la carne, e adesso le mucche sono in giro felici. E ti dirò, anche questo è qualcosa difficile da spiegare, ma secondo me già le mucche hanno cambiato, già lo sanno che c'è qualcosa di diverso che è successo, e davvero c'è un bel ambiente, verso una bella sensazione verso di loro.
Già lo sanno che avranno vita lunga.
Sì, vita lunga. Poi gli chiederemo un po' di latte, però, diciamo, ma credo saranno contente di darcelo.
Ascoltiamo la prossima canzone, ma prima di farlo vediamo se sono pronti i nostri esperti, pronti a rispondere alle vostre domande a partire dalle 9:30 di questa mattina. Tiziano Pedrinis, buongiorno.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti.
E un buongiorno anche ad Alfredo Baratella. Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno Lara, buona domenica a tutti e anche ai nostri ascoltatori.
E allora diamo subito anche il numero di telefono per chiamarci a partire dalle 9:30 come ogni domenica mattina: 0848030808. Il numero di WhatsApp al quale state già scrivendo i vostri messaggi invece è lo 0763211113. C'è Raul Casadei e poi ci sarà invece Pascal Mayor.
Tu cerchi il mio amor per un giorno, un gioco nel sole d'estate, ma l'amore che vuoi tu non è fatto per me. E vai l'altare. Lo so, è piaciuto anche a te questo gioco d'amore che ci ha fatto impazzire. Era una favola.
Ed eccolo anche Pascal Maior. Buongiorno Pascal, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti, grazie.
Come ci diceva Pietro Lehmann, un sogno, l'importante non è pensare di averlo sempre davanti, ma provare a entrarci, no? Magari non si è consapevoli di entrarci, ma ci si butta, un po' come hai fatto tu nella vita. Tantissime attività, dicevo prima, viticoltore, frutticoltore, giardiniere, agricoltore. Ma che cosa hai in comune con Pietro, oltre a tutti questi sogni?
Probabilmente la passione per la natura, per la vita. E ho iniziato 20 anni fa con la mia azienda di giardinaggio e a Côté ho iniziato proprio da zero con un'azienda agricola che si è creata negli anni, ci ho lavorato con passione, ho attaccato
pezzettini su pezzettini
che andavano proprio a comporre quello che è il nostro territorio, perché alla fine l'agricoltura si basa sul nostro territorio e quindi una vigna di qua, un pezzo di frutta
di là
per produrre qualcosa in più di quello che nei prodotti animali mi ha portato al risultato di oggi. Ecco.
Iniziamo dal nome dell'azienda, perché il nome dell'azienda significa qualcosa.
Sì, dopo tanti anni, perché sono un paio d'anni che ho trovato finalmente il nome.
Il nome
Agartha, che viene dalla leggenda della Terra Cava, in cui si narra che all'interno del nostro pianeta ci sia una vita dove di passaggi dove si può entrare e vivere in pace, in sintonia, un po' come potrebbe essere Bordei, ecco. E la gente quando arriva da me a Cavigliano, in fattoria, dopo tanta urbanizzazione, si trova proprio nel mezzo al verde e lì dice, cavolo, sembra di essere un altro mondo. E quindi questa parola un po' femminile, con 3 A, mi è piaciuta subito, che riprende un po' agricolo, giardino, arte, quindi Agartha, e sono ancora convinto di questo nome.
Secondo me anche Pietro dice che questo è un bel nome. E in questa azienda agricola, quindi ci sono naturalmente quelle... Tu al telefono mi hai detto un'azienda agricola che inizialmente era forse un po' naif, è vero?
Ma assolutamente, ho cominciato senza grandi conoscenze, solo dalla voglia di fare, di mantenere un po' quello che è la tradizione dell'agricoltura da noi, che stava lentamente morendo, no? Perché non c'era un gran fermento nei 20 anni fa, e un po' sui monti, un po' di qua, un po' di là, c'è stato l'arrivo di nuovi giovani che hanno ripreso delle aziende con una filosofia più moderna, e si riesce a gestire un territorio veramente aspro come le Centovalli, Lonzernone, ma anche le terre di Piemonte, quindi è bello che ci sia del nuovo slancio, che c'è bisogno.
Parliamo dei tuoi animali, degli animali che vivono, anzi secondo me già parliamo dei tuoi animali non rientra proprio nelle frasi perfette, parliamo degli animali che vivono insieme a te.
Principalmente abbiamo vacche madri, e negli ultimi tempi ho deciso di non più farle partorire, e questo anche succede dalle capre che ci aiutano a gestire i monti e quindi mantenere paesaggi bellissimi che si trovano nel Centovalli, Lonzernone, aiutano la biodiversità, e in più un gruppo di capre si occupa del poligono del Giappone sull'argine qua delle terre di Piedemonte, quindi gestiamo questa problematica delle neofite con delle capre, e anche loro non vengono ingravidate, loro vivono felici e non abbiamo più il problema del macello e della vendita della carne o del latte.
Tu lo definisci il problema, vuol dire che a un certo punto nella tua vita è diventato un problema e sei uscito dallo schema produttivo dell'animale che produce del vitellino piuttosto che del capretto da vendere, quindi poi da eliminare per avere la carne, quindi i soldi che ne derivano, oppure il latte per i prodotti caseari. Sei uscito da questo schema perché per te era diventato un problema.
Esatto, inizialmente si fa perché si è sempre fatto così, quindi se nella tradizione è quello che è importante, no? Produrre qualcosa da mangiare per noi, poi col tempo arriva sempre più consapevolezza di dire ma sto veramente producendo qualcosa con queste povere terre che abbiamo che non producono veramente tanto, la popolazione mondiale è sempre più grande e spesso non si guarda a livello globale, no? Cioè si guarda sempre cosa facciamo noi, ma poi diventiamo lo specchietto dell'allodole per dire io compro da aziende come la tua dove gli animali stanno bene, le vacche sono al pascolo, in montagna, favorisco la biodiversità, ma alla fine spesso l'agricoltura, se guardiamo all'estero, sfavorisce la biodiversità perché bisogna coltivare il 70% in più, quindi non c'è spazio per la natura e diventiamo sempre più invadenti in questo pianeta, no? Sia a livello climatico, sia a livello di inquinamento delle falde. Crea diversi problemi, è una cosa bellissima, bucolica, che però spesso viene mal interpretata, perché qua è tutto bello e bucolico, ma poi quello che succede all'esterno, nelle stalle chiuse all'estero o nelle foreste tropicali del Sud America, vengono un po' cancellate da quello che è la nostra idealizzazione di tradizione, ma c'è veramente un eccesso di consumo di prodotti animali al giorno d'oggi e lo giustifichiamo sempre e non abbiamo più un equilibrio, no? Però già solo due generazioni fa il prodotto animale era raro, cioè era quasi un lusso, e al giorno d'oggi invece si compra un po' come il pane, no? Cioè quasi lo stesso prezzo, quindi trovo proprio peccato che non ci si dia più il valore giusto di questo.
E quindi tu hai deciso di prendere la tua strada nel rispetto totale di te stesso e dei tuoi animali, degli animali che vivono con te, e sei l'esempio che ce la si può fare.
Sì, assolutamente, io trovo che con una nutrizione vegetale si stia molto bene, si provi dei gusti molto più variati, perché spesso è abbastanza limitato, no? La bistecca e i rösti o le pommes frites, spesso quando si va poi da mangiare da Pietro si vede quanto si può incrementare la paletta di gusti che spesso non si trovano nei ristoranti tradizionali, quindi è un'apertura al gusto, un'apertura alla salute, perché comunque io trovo che si digerisce molto meglio, si riesce a controllare meglio il peso e soprattutto nelle mie prestazioni sportive riesco a fare delle prestazioni meno infiammate, quindi...
Hai detto un sacco di cose, aspetta, quindi riassumendo, hai, oltre alla filosofia della tua azienda agricola ci hai detto anche che sei un contadino vegano.
Sì.
E sei anche un, adesso correggimi se sbaglio, ultra trail runner.
Sì, anche un po' di triathlon.
Un po' di triathlon, ci buttiamo dentro anche un po' di triathlon.
Quello che mi va di fare.
Sei stato anche sul calendario dei contadini più belli della Svizzera. No, diciamolo, perché sai, magari c'è l'abbinamento,
belli, ma sì,
c'è l'abbinamento vegano un po' così, no? Invece cioè, sei stato scelto anche per essere una copertina o un mese del calendario.
Sì, era un mese, però appunto non si diventa vegani per diventare più belli, ma per stare meglio e avere la coscienza in pace soprattutto.
E quindi questo sei tu Pascal.
Ci provo, è un messaggio difficile da far capire, soprattutto perché siamo molto legati sempre a fine sci e alle tradizioni, e quindi provo di fare il mio meglio, ecco.
Adesso in questo momento dove sei? Sei all'Alpe?
Vado all'Alpe, ma torno, sto facendo tanto fieno sui monti e questo mi tiene anche in forma, e bisogna essere in forma e un po' nei giardini, e ho dei bravi collaboratori che mi aiutano e tutte queste attività riescono a fare stare in piedi un po' tutto il nostro progetto, ecco.
È un'azienda che ha te come capo, diciamo capogruppo, ma ci sono anche dei collaboratori e persone che ti aiutano?
Sì, soprattutto nella parte del giardinaggio, lì ho dei bravi collaboratori che fanno manutenzione, costruzione dei giardini e aiutano anche l'azienda agricola a stare in piedi, perché certi progetti sono abbastanza...
Impegnativi. Continuiamo a parlare di voi, di te Pascale, di Pietro, dei vostri grandi progetti accomunati, denominatore comune diciamo è il fatto dell'essere vegetariani, vegani, del rispetto più che totale nei confronti dell'animale, ma c'è la musica del trio Spensierato e ci sono le vostre telefonate da casa, perché sono le 9:33, quasi 34 minuti, dunque è arrivato il momento anche di aprire le telefonate da casa. 0848 030808, naturalmente anche i nostri ospiti sono qui e possono rispondere alle vostre domande, curiosità, e ci sono anche Tiziano Pedrini e Alfredo Baratella, come c'è anche il numero di WhatsApp di Rete 1 al quale potete mandare le fotografie delle vostre problematiche. 076 321 1113, trio Spensierato. 0848030808, il numero di telefono di Rete 1. C'è Ilario in linea. Buongiorno Ilario e buona domenica.
Buongiorno, buona domenica a tutti, anche i miei amici sono da voi adesso. E volevo chiedere una cosa per le patate, perché non mi è mai successa questa cosa, allora chiedo. Ho raccolto le patate, alcuni posti, non tutte, e ce n'erano due o tre che erano come molli, anche di gusto non buone, no? Varietà Laura, ma non credo c'entri. E mi sono chiesto come mai queste patate, cioè magari 4 o 5 erano buone, però 2 o 3 non buone. Cosa può essere dovuto questa cosa?
Buongiorno Ilario, ma è molto difficile dare una soluzione al suo problema. Potrebbe trattarsi di un fungo che ha colpito la pianta, pensate un po' al fusarium. Il fusarium entra all'interno della pianta e colpisce praticamente i tuberi e praticamente anche i fusti delle piante. In sé non si può fare assolutamente nulla, per il fatto che è un fungo che non si può combattere, e le consiglio per l'anno prossimo di cambiare terreno e non più mettere le patate in quel posto. Penso che si tratti di quello.
Ecco, benissimo. Sì, infatti abbiamo messo per 2 anni di fila nello stesso posto, forse anche questo non andava bene.
È sempre negativo con le patate, sia per il problema del fusarium e anche altri funghi.
Ok, benissimo, grazie mille, buona continuazione a tutti.
Prego, salute. Buona giornata.
Buongiorno Ilario, c'è Antonino, benvenuto, buona domenica.
Sì, grazie, buongiorno. Allora, il nostro problema è che nell'orto è stato invaso da un trifoglio, quel trifoglio che fa un fiorellino rosa, e sotto ci sono quel gruppo di cipolline, insomma, che invade dappertutto, insomma, no? Cosa si potrebbe fare per eliminarlo?
Sì, buongiorno. Si tratta di una specie di Oxalis, è l'Oxalis corniculata oppure un'altra specie molto vicina, che è veramente problematica per chi ce l'ha. E purtroppo l'unico sistema per toglierla è quella di toglierla manualmente. Non posso suggerire niente altro purtroppo. Ci vuole solo olio di gomito e soprattutto al momento della preparazione del suolo in primavera cercare di togliere tutte le radici e di togliere anche tutte quelle cipolline che formano sotto il terreno. Quindi lavorare.
Ho già fatto diversi anni, ma insomma, basta che ci sia una cipollina che rimane, quella lì invade dall'altra parte.
Ne basta una per invadere il terreno. Effettivamente questa pianta entra addirittura nei vasi. Se ha dei vasi di fiori molto vicini, entra addirittura all'interno di questi vasi.
Sì, sì.
Purtroppo non c'è altra soluzione che toglierla manualmente.
Adesso un'altra domanda, per favore. Il conquat, quando era nel vaso, allora le foglie verdi, è arrivato perfino a 300 frutti, ma l'ho messo nel terreno e le foglie non sono così belle, non so perché.
È molto difficile dare una diagnosi del suo problema, per il fatto che dovrebbe inviarci una fotografia, molto probabilmente si tratta di un attacco di acari, però...
Sì,
naturalmente ci vorrebbe una fotografia.
Sì, allora dove viviamo la fotografia? Perché l'abbiamo già fatta, sì, una che è l'altro, ma adesso non abbiamo inviato. Ecco.
Deve mandarcela al numero di WhatsApp di Rete 1.
Ah, cioè qual è il numero, per favore?
Allora, lei prenda nota, c'è la carta e penna?
Sì.
076 321
1113.
Poi salva il numero con scritto Rete 1 su WhatsApp.
Sì.
Su WhatsApp poi, e ci manda la foto come allegato.
Molte grazie allora.
Niente, grazie a lei.
Buona giornata, grazie.
Buongiorno. C'è Piero in linea, benvenuto.
Buongiorno.
Eccola. Ci dica
allora,
tutto.
Io ho il problema anch'io col mandarino cinese, che mi ha fatto su come una muffa bianca, penso che è una muffa, come ho fatto da vedere.
Alfredo Baratella, cosa possiamo rispondere?
Sì. Beh, i mandarini, gli agrumi in generale, sono molto soggetti a degli attacchi di cocciniglia, che si presentano in questo modo e spesso sono anche associati a delle colonie di formiche che vivono in simbiosi con le cocciniglie, per cui ne suggono la melata. Ora, cosa fare? Se l'attacco è importante, un consiglio è quello di eliminarli manualmente. In seguito io ho trovato molto, molto utile utilizzare del sapone, che potrebbe essere del sapone molle o del sapone di Marsiglia, insomma un acido grasso. Io lo utilizzo in dosi abbastanza massicce, dunque ne utilizzo circa 100 grammi ogni litro, o no, ci può essere anche 100 grammi ogni due, effettivamente ho dei buoni risultati anche con 100 grammi ogni 2 litri, vuol dire una concentrazione piuttosto alta, e bisogna fare attenzione di spruzzarlo, dopo aver tolto il grosso, bene su tutti i fusti, sotto le foglie, sopra le foglie, in modo tale che si riescono a raggiungere il maggior numero di larve, ecco, o di ninfe, se vogliamo essere più precisi. Il sapone cosa fa? Una volta che asciuga, impedisce a questi animaletti di respirare, e per cui soffocano. Non si riesce a debellare con un solo trattamento il problema, neanche con due, ma bisogna continuare a farlo finché il problema si risolve da solo. Spesso, se lei vive vicino a un bosco, gli piccoli menotteri del bosco se ne cibano e riescono già a controllarlo. C'è da dire che utilizzando un sapone molle noi manteniamo comunque commestibili i nostri frutti e evitiamo di uccidere anche quegli insetti impollinatori che hanno un esoscheletro come le api o altro.
Sì, perché lo speciale appena fai i frutti adesso allora può spruzzare.
Sì, sì, ma col sapone molle può spruzzare anche quando ci sono i frutti.
Eccola, la ringrazio, buona giornata.
Non si dimentichi di concimare con ferro per avere le foglie verdi, questo vale anche per Tony, che era al telefono prima, lo conosco. Ecco,
grazie mille, buona giornata.
Grazie a lei Piero, addirittura questa intimità, Tony da Antonino,
Tony,
Alfredo, ma
certo,
andiamo oltre, Tony,
ci conosciamo.
Sì. C'è Fernando in linea che ha un problema con i suoi cetrioli. Fernando, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Volevo chiedere al signor Pedrini, io ho dei cetrioli sotto un grande tunnel, dei cetrioli di quelli che vengono lunghi, belle liscia così, che hanno quest'anno ne hanno fatti molti. Adesso però gli ultimi che stanno crescendo si piegano in fondo, diventano come un amo da pesca. Come mai c'è proprio la piega lì? La mancanza di qualcosa nel terreno?
No, buongiorno. È che la pianta comincia a essere esausta, semplicemente. Ha dato la bella produzione fino adesso, e adesso probabilmente anche a livello radicale ci sarà magari qualche problemino per un fungo che si è installato sulle radici, e quindi la pianta resta indebolita, ed è per questo motivo che i frutti non restano più diritti, ma tendono un po' a stortarsi, diciamo. Per avere un certo risultato ancora positivo, le consiglio magari di togliere un frutto su due, cioè vede due frutti, toglierne uno in modo che maggiore energia vada a vantaggio dei frutti che rimangono, e sono sicuramente più diritti. Ma è un problema effettivamente della pianta, che è affaticata.
È affaticata,
e molto probabilmente ci sarà anche qualche problema di oidio, che naturalmente l'oidio indebolisce anche la pianta, e quindi tutto viene sempre dalla pianta che non ce la fa più.
Si vede che la pianta è già un po' la frutta.
Le sciacquota.
Va bene, grazie.
Prego, buona giornata.
Grazie Fernando, grazie, buona domenica. Torniamo dai nostri ospiti Pietro Lehmann e Pascal Maior. Allora, abbiamo raccontato delle loro avventure tra i monti sopra Palaniedra, immersa nella quiete del villaggio di Bordei, nasce questa osteria Giardino, che è stata inaugurata che giorno, Pietro?
Il 15 aprile.
15 aprile, quindi già qualche mese.
Già qualche mese, sì.
E sta andando bene?
Sì, e poi una cosa bella per me è che arrivano tanti ticinesi, perché sì, è come quando si fa un vino, se il vino viene bevuto solo dagli stranieri c'è qualcosa che non funziona, invece è importante che le persone del luogo apprezzino quello che si fa. E poi è anche un segno che c'è un'apertura, perché sai, io ho aperto a Milano il ristorante 35 anni fa, perché in Ticino non sarei riuscito a farlo, perché erano tempi prematuri, E oggi il fatto che le persone vengano vuol dire che il mondo, la società è cambiata, c'è una riflessione maggiore e anche un'apertura maggiore, perché l'apertura è sempre estremamente importante, raccogliere nuove idee, nuovi pensieri o anche una trasformazione della società.
Che poi ai tempi, quando tu hai aperto il tuo ristorante Gioia a Milano, era un po' anche abbastanza chic, diciamo, nell'immaginario comune, venire da te a cena era un po' un'impresa, nel senso che c'era il viaggio, per noi intendo, magari poi per il milanese no, però, ed era anche, posso dire, in parte impegnativo, se prendevi il menù completo, insomma, comunque era impegnativo. Adesso qualcuno scriveva belle parole ma non si parla mai dei costi. La cosa interessante è che andando sul sito si guardano i costi, a me sembra francamente proprio di non parlare di qualcosa di eccessivamente expensive, eccessivamente inarrivabile, ecco. Quindi tutto questo rientra nel concetto della fondazione e del dare la possibilità a tutti proprio di venire da voi e vivere questa esperienza dell'immersione nel luogo, più che venire a pranzo o cena da Pietro Lehmann.
Sì, poi sai, rispetto al costo, noi dovremmo secondo me dedicare più risorse a ciò che mangiamo, no? Perché comprare un cibo che è scadente e che poi alla fine va a darci problemi nella salute, nella vita, all'ambiente, perché poi delle verdure coltivate malamente alla fine hanno anche un impatto ambientale molto, molto importante. E quindi il costo un po' di più lo si capisce, lo si capisce anche in funzione da parte mia di sostenere un progetto, ma anche per il fatto che io voglio dare una qualità molto, molto alta, quindi i cuochi che lavorano da me hanno lavorato in ristoranti molto importanti, quindi riusciamo a dare una qualità e il luogo si mantiene comunque democratico, perché a mezzogiorno abbiamo dei piatti che, come dici te, sono come in tutti gli altri posti. La sera, per chi vuole, abbiamo un menù di degustazione che costa 88 franchi, che è abbordabile, diciamo, come cosa. E poi le persone, già che fanno il viaggio, il pellegrinaggio fino su, è bello che assaggino delle cose interessanti.
Dopo, chiaro, non sta a noi dire se è un prezzo abbordabile o meno per tutti, insomma, ognuno poi deciderà e farà i conti con il proprio portafogli. Una canzone, poi torniamo anche da Pascal Maior, perché si è parlato anche di vino, e allora anche il vino delle Centovalli, l'uva delle Centovalli, arriva ad Arogno, e ne parliamo tra poco, però, perché prima c'è la Corale Valmaggese.
Thank you.
Ultimi minuti di questa Ora della Terra in diretta da Entragna con Pietro Lehmann, i nostri esperti, Alfredo Baratella, Tiziano Pedrinis, ma anche con Pascal Maior, agricoltore, giardiniere, frutticoltore, viticoltore. Allora, questi vigneti che cosa ospitano? Di che vitigni stiamo parlando, Pascal?
Ma principalmente sono Merlot, come erano già prima quando li ho ritirati. Ed è stata una bella sfida perché da 8 anni li gestisco in modo biologico e grazie all'azienda Bianchi di Arogno, soprattutto grazie a Gabriele, mi ha dato un piano per poterli gestire in questa maniera. E prima ero veramente un po' scettico sulla chimica e come lo gestiva un po' mio nonno, che mi ha passato anche buona parte della passione per l'agricoltura, no? E questo permette di gestire dei piccoli pezzamenti in zone discoste dove non vale la pena fare fieno, ma hanno comunque il pregio di paesaggistico, di essere mantenuti tali e non lasciati imboschire.
E quindi l'uva va direttamente a essere vinificata poi in quel di Arogno.
Esatto, noi produciamo l'uva, abbiamo anche un Sauvignon Gris e un po' di Divico che abbiamo piantato. Sono interspecifiche che si comportano veramente molto bene contro le malattie criptogamiche e ci danno buone soddisfazioni. Chiaro che il clima, la pupiglia e tante problematiche, comunque c'è sempre un lavoro, un adattarsi e accettare le sfide.
Posso in conclusione cadere nello scontato e nel banale con una domanda che è classica a un vegano? Te l'avranno già fatta in mille, però posso anch'io unirmi alla massa chiedendoti: ma da contadino vegano quante volte avrei dovuto difendere le tue idee?
Molto difficile. Dopo io appunto non mi definisco vegano perché è una parola che stride, che non piace alla gente, quindi dico che evito i prodotti animali.
E già una bella mossa.
È una bella mossa, ma è veramente difficile far capire, accettare, no? Perché sembra proprio di andare contro a questa tradizione, quindi non più volere gli allevamenti o comunque i pascoli in Svizzera, quando alla fine se ci concentrassimo anche con i miei colleghi a mettere il focus su quello che facciamo bene qua e dire il nostro prodotto vale veramente di più di quello che arriva da chissà dove, e non difendere a spada tratta tutto quello che si produce a livello mondiale, ne beneficeremmo tutti, perché veramente facciamo un bel lavoro qua in Svizzera, soprattutto nelle Alpi.
E quindi diciamo che funziona adesso, riesci a gestire bene domande e risposte e a convivere bene?
No, faccio ancora fatica.
È difficile.
È difficile.
Sei
sì.
Ancora visto come, insomma...
Spesso non c'è neanche quella comprensione, no? Perché comunque io ho fatto un percorso e ci lavoro, cioè ho portato anche animali al macello, ho venduto sempre tutta la carne in vendita diretta da me ed era un lavoro, cioè ci ho creduto proprio per trasmettere un messaggio, però quel messaggio non veniva proprio per sul serio e anche lì c'era comunque difficoltà a far capire che i nostri vitelli cresciuti liberi, sempre con la madre, in montagna, nei bellissimi Alpi da Lonzernone. Cioè, cercavo di fare veramente il meglio, però alla fine non veniva valorizzato. Cioè, un po' come succede col Moët Chandon, per dire. È una cosa più di marketing, ecco.
Facciamo così, allora, per chiunque volesse venire a trovarti, azienda a Cavigliano, Pascal Maior, quindi, perché non c'è miglior cosa che conoscere, vedere, chiedere, fare domande, e per chi invece volesse andare a conoscere, chiedere, fare domande, Osteria Giardino a Bordei da Pietro Lehmann. Grazie a entrambi per essere stati qui con noi oggi e buona estate a tutte e due. Tra poco la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch